Negli anni dell'adolescenza, noi ragazze eravamo costantemente sopraffatte da un senso di vergogna. Vergogna per come vestivamo, se gli abiti che avevamo ci andavano corti o stretti, se erano vecchi o stinti, oppure se erano passati di moda perché li avevamo ereditati da qualche cugina. Il primo giorno di scuola, al liceo del centro, una ragazza bionda mi venne incontro per sussurrarmi nell'orecchio: "Hai dimenticato la cerniera della gonna aperta, ma soprattutto come ti sei vestita?" Allora non capivamo fino a che punto l'apparenza parlasse di noi, della nostra provenienza e del nostro status sociale. Vergogna per come eravamo, se avevamo i fianchi troppo larghi o troppo stretti, le gambe robuste o sottili, le natiche voluminose o squadrate, se i seni erano sodi o rilassati, a goccia o a campana, con i capezzoli sciaguratamente rivolti in direzioni opposte, oppure delle dimensioni di una coppa di champagne, come li volevamo tutte. In quei giorni, proprio come accade oggi, incolpavamo il nostro corpo se non corrispondeva alle figure femminili che vedevamo in televisione e su riviste come Grazia e Annabella. E poi c'era la vergogna per i nasi aquilini, le orecchie sporgenti, i denti all'infuori, i nei e le voglie scure sulla pelle, cose che nei maschi si notavano meno o non avevano alcuna importanza. E questo era il secondo libro fresco di stampa che incontriamo oggi con Alice. Queste parole arrivano da Storia di una brava ragazza di Arianna Farinelli, che è un libro che devo dire ho scoperto grazie ad Alice e alla nostra rubrica Il Mirador. L'ho scoperto grazie alla recensione che ha fatto per Mirador Hijab Ashego il mese scorso. Sono andato a cercare Arianna Farinelli, che ha una storia interessante, nel senso che lei appunto è una ragazza della periferia romana che è diventata una politologa. Ha fatto carriera in campo accademico, si è trasferita, anche lei come Andrea Baiani, negli Stati Uniti, ha insegnato 10 anni alla CUNY, quindi l'Università Pubblica di New York, no? Però da 4-5 anni ha cominciato a scrivere narrativa, che appunto è strano perché siamo abituati a pensare agli accademici come scrittori di saggi principalmente. E questo Storia di una brava ragazza è un'autobiografia, un memoir, ovviamente qualche elemento sarà inventato, ma qualche elemento romanzesco c'è sempre, questa effettivamente rimane la sua storia, letta attraverso la lente di quello che oggi chiamiamo patriarcato, cioè quell'insieme di strutture psicologiche, sociali, economiche, di potere che tendono a rendere le donne più svantaggiate rispetto agli uomini. Ad esempio, come proprio nel brano che ho letto poco fa, anche solo costringendo le adolescenti a vergognarsi del loro corpo, che poi, vabbè, a dirla tutta, quella è una cosa che succede anche ai maschi, ma insomma, non è solo quello che viene raccontato nel libro, viene raccontato tutto un ambiente dove l'autrice cresce, che è un ambiente ignorante, maschilista, le due cose vanno di pari passo, e il sesso è sempre un elemento di dominio, del forte sul debole. Ad esempio, lei subisce un abuso durante l'adolescenza da un suo coetaneo, suo fratello minore subisce una molestia da un sacerdote. E lei poi trova una via d'uscita da questo ambiente opprimente con la cultura, lo studio. Infatti riesce a raggiungere un altro paese che gli sembra davvero, come da stereotipo, la terra delle opportunità. Ma poi scopre che anche lì, anche negli Stati Uniti, essere una donna vuol dire spesso doversi sottomettere socialmente e anche personalmente. Lo scopre quando si innamora, ad esempio, diventa la moglie di un americano, ma si ritrova appunto prigioniera di un ruolo che è tutt'altro che moderno. Poi, adesso non voglio dire troppo, questo Storia di una brava ragazza lo raccontiamo qui con Arianna Farinelli, autrice ma anche protagonista di questo che è appunto un romanzo autobiografico. E quindi do il benvenuto ad Arianna Farinelli, grazie di essere qui con noi e con Alice.
Grazie.
Ecco, Arianna, la prima cosa che mi viene da chiederle, visto che lei fa la politologa, ma questo è un libro molto personale, no? Vorrei chiederle se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè lei racconta un'epoca in cui il personale è politico, come dicevano le femministe negli anni 70. E io vorrei sapere cosa viene prima, cioè è il personale che si trasforma in politico o è il politico che condiziona il personale?
Questa è la domanda dell'uovo della gallina che non ha una risposta, eppure, quindi neppure la sua ha una risposta. Quello che posso dire è che se io avessi scritto un saggio su queste tematiche, sulla disuguaglianza di genere, sulla violenza di genere, sulla difficoltà delle donne, a portare avanti una vita professionale e allo stesso tempo una vita familiare, avrei sicuramente fatto un lavoro discreto, nel senso che io queste tematiche le ho insegnate all'università, perché insegnando relazioni internazionali si devono insegnare i grandi movimenti sociali della storia, quindi anche il movimento femminista. Però probabilmente avrei detto cose che sarebbero arrivate ai lettori in modo meno diretto, meno coinvolgente, meno emotivo. Quindi ho deciso di mettere a disposizione, a servizio, la mia storia. Che non è una storia straordinaria, è una storia come quella che vivono tante donne che magari vengono appunto da quartieri periferici e che quindi aggiungono al fatto di essere donne, e come dico nel libro, di occupare solo per il fatto di essere donne posizioni marginali e spazi periferici, e questo soprattutto quando io sono nata nel 1975 e poi mentre crescevo negli anni 80, negli anni 90, aggiungono appunto a questa condizione di marginalità il fatto di venire dalla periferia. E quindi ho deciso di scrivere questo libro, e questo libro arriva anche, come spiego poi, nel memoir, in un momento di crisi della mia vita, un momento di crisi personale, ma anche un momento di crisi professionale. E quindi, parlando con un amico, lui mi dice: perché non scrivi la tua storia? Perché nella tua storia c'è tanto, e potrebbe essere in qualche modo una storia in cui tante donne si possono rivedere, in cui magari invece i lettori uomini possono capire anche il punto di vista e le difficoltà che una donna deve affrontare, una donna contemporanea, perché spesso queste tematiche sono affrontate al passato, cioè sono affrontate, non lo so, durante il fascismo oppure alla fine dell'Ottocento, invece sono tutte tematiche estremamente attuali e quindi è giusto che vengano incarnate dalla vita di una donna di oggi.
Ecco, a proposito del presente che viviamo, del discorso personale, politico, è facile dire che in questa prima parte, no, del nostro secolo, di questo XXI secolo, di politico mi sa che rimane sempre meno perché il mercato ha sostituito il politico, l'economico ha sostituito il politico. E poi, per carità, probabilmente sotto sotto è sempre stato così perché la vita materiale, nella stragrande maggioranza dei casi, è stata sempre più importante degli ideali. Però nel secolo scorso almeno c'era un'elite culturale che valeva quasi quanto l'elite economica, no? Ora sembra che conti solo la seconda, poi magari non so, sono io che sto idealizzando in qualche modo.
No, l'elite economica è diventata elite politica. Abbiamo Elon Musk alla Casa Bianca, non per niente, cioè non è un caso che l'uomo più ricco del mondo, proprietario di 6.000 satelliti, proprietario di un social media con 15 miliardi di commesse dal governo americano per la sua SpaceX, non è casuale che lui sia alla Casa Bianca. Quindi, secondo me, l'economico è diventato politico. Non solo. Tu puoi non occuparti di politica e puoi dire: a me queste cose non interessano, non vado a votare perché tanto non cambia niente, penso alla mia vita, però la politica si occupa di te, e questo lo stiamo vedendo proprio in questi giorni dopo l'insediamento di Trump e tutto quello che sta succedendo. Io ho avuto colleghi all'università che hanno visto milioni di dollari di fondi che sono stati cancellati dal giorno alla notte, al punto che dovranno chiudere i loro laboratori scientifici, fondi che loro avevano vinto attraverso concorso. Ho avuto amici nei vari ministeri dove sono stati licenziati al momento solo 200.000 persone, ma dove si arriverà a licenziamenti fino a quasi 3 milioni che sono stati licenziati. Quindi è impossibile dire non ci occupiamo di politica, perché comunque la politica entra nella tua vita tutti i giorni e spesso in maniera devastante.
Arianna Farinelli, tutta la prima parte del suo Storie di una brava ragazza racconta la sua infanzia, la sua adolescenza e lei scrive diverse cose che portano a riflettere sul cambiamento dei tempi. Ad esempio, in uno dei primi capitoli lei scrive: L'estate della terza media, per non morire di noia, lessi Madame Bovary, Il barone rampante, Il giardino dei Finzicontini e Le confessioni di un italiano. Ecco, quando ho letto questa frase mi ha fatto pensare che la letteratura in questo momento è in pericolo semplicemente perché questa generazione ha molto meno tempo per annoiarsi e ha a disposizione molti altri divertimenti più semplici e immediati della lettura. E glielo chiedo perché lei insegna, no, negli Stati Uniti e E l'anno scorso proprio i giornali americani raccontavano come gli studenti di una università importante come la Columbia University avessero gravi difficoltà anche solo all'idea di leggere libri interi. Ecco, lei crede che si possa invertire questa tendenza?
Allora, per quanto riguarda la mia esperienza di bambina, dunque nella mia casa non c'erano tanti libri. Se io devo pensare, se io devo visualizzare i libri che avevo da ragazzina in casa, non mi viene neppure un ricordo. Poi c'era l'edicola di mia nonna, dove però c'erano libri, quindi romanzi Harmony, ma certe volte anche dei Mondadori che apparivano in edicola. Poi c'erano le suore che mi prestavano questi libri, che poi io lessi nell'estate della terza media. E, affamata proprio di libri, affamata di conoscenza. Io penso che si desideri spesso ciò che non si ha e non avendo a disposizione questo, avendo così tanta fame di storie altrui, per me leggere era veramente cambiare mondo, viaggiare nel tempo, viaggiare geograficamente, cose che non facevo perché andavamo in vacanza pochi giorni l'anno e quindi non uscivo mai dal quartiere. Per quanto riguarda i giovani di oggi, spesso alle superiori negli Stati Uniti si assegnano parti di libro e quindi si perde quell'abitudine di leggere un libro nella sua interezza. Però dipende dalle scuole. Ecco, miei figli hanno fatto la scuola pubblica a New York e hanno sempre avuto assegnati tanti libri da leggere. E dunque oggi si legge di meno perché ci sono i social media, ma i social media non vuol dire che scacciano via la noia, attenzione. Perché quando uno fa lo scrolling sul telefono e guarda questi video uno dopo l'altro, secondo me è proprio indice di grandissima noia, di tempo che non si sa come occupare e quindi si guardano questi video a ripetizione. E invece quando leggi una storia per intero, dove appunto che richiede la tua attenzione dalla prima all'ultima pagina, hai molta più possibilità di immedesimarti nella vita dei personaggi che sono raccontati. E quando guardi un piccolo video su TikTok, un balletto, una cosa, oppure un video su Instagram, come ti immedesimi? Non c'è nessun tipo di immedesimazione, aggiungi noia alla noia. E comunque i giovani leggono, leggono ancora.
Arianna Farinelli, insisto sulla prima parte del libro e riprendo quel brano che ho letto qualche minuto fa, no? Perché lei lì descriveva un'adolescenza in cui i maschi possono permettersi di disinteressarsi del loro corpo e invece le donne sono costantemente messe in relazione con il loro aspetto, il loro corpo. Ecco, è possibile che negli ultimi anni la distanza si sia un po' ridotta, ma non in senso positivo, nel senso che oggi come oggi anche i maschi sono molto più scrutinati dal punto di vista estetico e resi ansiosi anche loro.
Sì, sicuramente anche i maschi sono molto più scrutinati che nel passato, però il punto è questo, le donne sono sessualizzate, mentre i maschi sono sessualizzati molto ma molto meno e questo era molto evidente quando noi eravamo ragazzine, perché appunto il nostro corpo era oggetto di commenti e di giudizi sessuali pesantissimi che a volte arrivavano dai compagni di classe, ripensandoci oggi mi fanno anche ridere, ripensando a quei bigliettini che ci mandavano in classe con commenti e apprezzamenti sulle parti del nostro corpo, ma poi c'erano commenti pesantissimi.
Anche un po' sgrammaticati a volte.
Anche, sì, quelli che mandavano a me anche un po' sgrammaticati, tipo le tue boccie, invece che bocce, sono meravigliose, e però poi c'erano commenti pesantissimi di natura sessuale che ci venivano fatti sugli autobus da uomini maturi e uomini adulti, a volte anche addirittura anziani, uomini che si spogliavano di fronte a noi sul tram e nessuno diceva niente, cioè eravamo costretti a scendere per non guardare. E questo comunque succede anche oggi, come succede anche oggi che le ragazze alle superiori vengano scrutinate e sessualizzate a secondo il corpo, ci sono addirittura le liste che vengono appese nei bagni dei maschi con le ragazze e i vari voti sul seno, sulle gambe, sul sedere, sulla faccia. In questo non è che abbiamo fatto molti progressi. Poi anche i maschi purtroppo in questo tempo che ha dell'apparire sono soggetti a scrutinio, a giudizio se sono alti, se sono bassi, se sono magri, se sono grassi, se sono muscolosi, se sono mingherlini, insomma c'è sofferenza anche nel maschile, ma meno sessualizzazione e mi creda, la sessualizzazione è una cosa molto pesante.
A questo proposito vorrei chiederle qualcosa sulla vergogna, che è uno dei temi centrali del libro. Abbiamo detto vergogna del corpo, vergogna della propria posizione sociale, fino alla vergogna che lei racconta dell'aver subito un abuso sessuale, cosa che le è successa effettivamente all'età di 15 anni, che poi si è trasformata anche in una vera e propria esperienza di stalking. Ecco, lei racconta nel libro come è arrivata a parlarne con le sue amiche dopo decenni. È successo in un modo quasi naturale, inaspettato. E mi permetto di chiederle, come si fa però a fare il passaggio per cui da esperienza personale si arriva addirittura a trasformarla in letteratura? Cioè, una cosa è liberarsi di questo peso personalmente, un altro è elaborare questa storia dentro un libro, almeno credo, non lo so.
Sì, dunque non c'era nella prima versione del libro. Nella prima versione del libro il racconto si fermava al fatto che io condividessi con le amiche da adulta quello che mi era accaduto, così come loro una sera a cena, quando eravamo tutti in pizzeria per una riunione tra vecchie amiche, avevano condiviso la loro storia, perché io non volevo parlarne nei dettagli, nel senso che a quasi 50 anni quel ricordo era ancora un ricordo molto doloroso. Poi però la mia editora Einaudi, Rosella Postorino, mi ha in qualche modo invitato invece a, se me la sentivo, a condividere la mia esperienza, perché questo avrebbe potuto aiutare altre persone che come me erano state, avevano taciuto per tantissimo tempo e però che avevano capito che non c'è vergogna in quello che si subisce, la vergogna deve essere nella persona che si comporta in quel modo. E tra l'altro io nel libro, come dico, non ho perdonato quella persona, ma non la odio neppure, perché in questa infanzia di solitudine e anche di ignoranza che abbiamo vissuto, abbiamo finito per interpretare quei ruoli, lui di predatore e io di preda, che in qualche modo la società aveva stabilito per noi. E come dice la saggista americana Bell Hooks, anche l'anima dei maschi è ferita, perché la cultura patriarcale promette potere e dominio sessuale e poi non mantiene queste promesse, e quindi molti maschi si sentono frustrati e, usando violenza, vogliono dimostrare di essere ancora in grado di dominare il corpo di una donna. Io credo che sia questo che è successo in quegli anni lì a questo ragazzino. E poi mi chiedo, appunto, sapendo che oggi è un uomo adulto e ha due figli adolescenti, mi chiedo se anche lui, come me, che ha una figlia di quasi 18 anni, abbia paura la notte quando le figlie ancora non ritornano e tutti i giri nel letto, sperando che nulla succeda loro. E quindi mi chiedo se, come anche lui da genitore, si raccomandi con le figlie, come faccio io, non fare tardi, non dare confidenza agli estranei, non bere troppo, non bere proprio. Oppure, ma sei sicura che vuoi uscire con quella gonna? Io dico sempre che è troppo freddo, ma in realtà io penso, forse dai meno nell'occhio. Ecco, vede come la cultura patriarcale sopravvive anche in me da genitore. E quindi mi chiedo se anche lui si faccia queste domande. Lui che è stato uno che ha perpetrato violenza, però appunto mi chiedo se oggi nei confronti delle sue figlie appunto abbia le stesse ansie, le stesse paure che ho io.
Certo. Vorrei arrivare alla parte di storia di una brava ragazza che racconta della sua vita in America. Questa sezione inizia in pratica raccontando un momento di crisi, un fallimento professionale, un libro suo che viene rifiutato dall'editore, e questo fallimento arriva dopo quello amoroso, perché è il fallimento del suo matrimonio. Ma lei dice che è peggio quello professionale di quello personale, e racconta anche che invece, al contrario, il suo primo successo professionale del suo primo romanzo era diventato un momento di euforia, perfino di megalomania. Quindi, questo mi ha fatto venire in mente una canzone di un bravissimo cantante romano, quindi suo concittadino, che si chiama I Cani, lui si chiama Niccolò Contessa. E in questa canzone c'è un personaggio che dice: vedi Nicolò, la gente non è il mestiere che fa, non è i vestiti che porta, le scarpe che mette e la roba che ha. Ed è un verso ovviamente ironico, perché noi in realtà siamo il mestiere che facciamo. Io arrivo a pensare anche che siamo la roba che abbiamo, però allo stesso tempo è diverso tutto questo dal valore che ci diamo come persone. Ecco, non so se la domanda è chiara, ma lei a che conclusione è arrivata pensando a tutto questo problema?
A quella conclusione, perché io ho sempre, mi sono sempre giudicata con gli occhi degli altri, questo giudizio esterno, che è maschile, ma non solo, è il giudizio che la società ti dà, te lo porti appresso per tutta la vita, finché appunto pensi che il tuo valore dipenda da quello che pensa tuo marito, da quello che pensa il tuo editore, da quello che pensano le persone di te. ma tu non sei il tuo libro e tu non sei neppure il tuo matrimonio, quindi il tuo valore non può essere, non può cambiare se un tuo libro, per esempio, non ha successo e va molto male nelle librerie, e non può cambiare se il tuo matrimonio finisce, perché non può dipendere appunto da una relazione sentimentale. Quindi deve essere un giudizio che tu devi dare di te stessa. Quindi una contentezza, una pienezza, una consapevolezza che deve proprio esistere all'interno delle persone. E però a questa consapevolezza ci si arriva con tanta difficoltà.
E allora grazie mille Arianna Farinelli per essere stata con noi, con Alice.
Grazie a voi, grazie.
Ricordo, Storie di una brava ragazza nelle librerie per l'editore Einaudi.